Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, o Padre, perché la tua opera di salvezza nei confronti della nostra povera umanità si dipana nella nostra storia, una storia fatta di povertà, di limiti, di peccati, di buio. Grazie perché la tua forza è come quella dell'acqua che passa in mezzo alle pietre e che diventa un grande fiume. Grazie perché fai tutto questo senza fretta e in questo lungo cammino per raggiungere il cuore dell'uomo hai scelto di mandare tuo figlio. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, che hai accolto il progetto del Padre. Sei tu che ci hai mostrato il suo volto, sei tu che ci hai aperto le porte per entrare nella comunione profonda della Trinità. Ti ringraziamo perché donandoci lo Spirito Santo ci rendi partecipi della tua stessa vita e della vita del Padre. E supplichiamo te, Spirito Santo, di operare in noi per rendere fruttuoso quanto è stato seminato. Fa che ti lasciamo entrare nella nostra vita così che noi diventiamo il tuo tempio. Fa che ogni espressione del nostro esistere, della nostra quotidianità, non sia se non la trasfigurazione di quello che tu hai messo nel nostro cuore. E tu, Maria, che sei la donna del futuro, colei che ci mostra la meta a cui noi siamo chiamati, fa che contemplando te possiamo trovare la forza e la gioia di camminare verso quella meta che appunto tu ci vai mostrando. Amen. Eravamo dunque arrivati a questa fede che è Cristo Gesù. Abbiamo visto che la fede è Lui, la fede è l'appoggiarsi a Lui, è il vivere uniti a Lui. Paolo quante volte, questa volta dice la fede che è Cristo Gesù, qualche volta parla di vivere in Cristo Gesù, quante volte nei suoi scritti c'è la parola e le parole en Cristo, in Cristo, cioè che non è tanto una vicinanza di tipo occasionale, ma è una profondità di comunione, è un diventare tutt'uno con Lui. Ricordate quando Gesù parla dell'Eucaristia e si esprime esattamente questo: mangiare la sua carne, bere il suo sangue vuol dire diventare Lui, diventare suoi consanguinei. E chi sono i consanguinei? Sono i parenti prossimi, sono quelli che fanno parte della stessa famiglia, quindi noi facciamo parte della stessa famiglia di Dio. E qual è il sangue che Gesù ha versato in noi? È lo Spirito Santo. È il sangue che c'è tra il Padre e il Figlio. È questo Spirito Santo che è questo amore. Del resto che cos'è? Il sangue che scaturisce dal costato di Cristo, se non l'espressione dell'amore che si dona fino in fondo senza esclusione di colpi, senza risparmiare nemmeno una goccia. Ricordate Teresina, grande mistica, che dice: vedendo il sangue di Gesù che cadeva a terra, mi sono detta che non permetterò mai che una sola goccia cada inutilmente e nessuno la raccolga. Cioè voglio raccogliere questo amore e questo amore voglio farlo entrare dentro di me per essere in Cristo, per vivere in Lui. Bene, qui San Paolo appunto, siamo fermati a quando lui disse a Cefa, davanti a tutti, se tu che sei giudeo, paganamente e non giudaicamente vivi, come costringi, vi dicevo già la parola costringere, anankazeis, costringi i pagani a vivere giudaicamente. E qui adesso spiega e aggiunge, abbiamo visto anche che aveva aggiunto che noi cristiani, noi che siamo per natura giudei, dobbiamo essere diversi, dobbiamo comportarci in maniera diversa. Allora, se dunque, siamo al versetto 17, se dunque, cercando di essere giustificati in Cristo. Notate bene ancora una volta il verbo giustificare, dico aiozenai, essere giustificati è passivo, cioè è qualcosa che riceviamo, non è qualcosa che facciamo noi. Ancora, vedete, parla di non giustificarci, ma essere giustificati. Quindi è ancora un passivo divinum. Cioè, questa giustificazione è questo Dio che mette a posto tutte le cose, è questo Dio che ci rende capaci di fare il bene perché noi non siamo capaci di fare il bene. Dopodiché lo facciamo il bene, ma quando Lui ci ha reso capaci, no? Un po' come il bambino che vuole imparare a scrivere quando non ancora... No, aspetta un attimo, prima impari, poi scrivi. Ecco, qui è Dio che ci rende capaci. Viene in mente un po' il famoso prodigio di Santa Caterina da Siena, no? Quando lei non sapeva scrivere, quando Gesù le dice Caterina scrivi, e lei dice ma io non so scrivere, no, ho detto di scrivere, e lei comincia a scrivere. Prima non sapeva scrivere, quando lui glielo dice, la rende capace, quel momento comincia a scrivere. Grande maestra di letteratura, viene studiata, non so, penso ai miei tempi, il dialogo della Divina Provvidenza veniva letto, le sue lettere venivano lette a scuola anche, adesso non so se quando si fa le origini del volgare si legge Caterina da Siena, che veramente scrive in maniera splendida. Ecco, andate a leggerlo, merita, è uno dei libri che secondo me devono essere letti. E dunque se dice cercando di essere giustificati in Cristo, cioè stando con Cristo, quindi diventando noi stessi capaci di condividere tutto in Lui, in Cristo, allora siamo giustificati, cioè riceviamo da Dio questa giustificazione. Allora, se quando noi abbiamo fatto questo, siamo trovati anche noi peccatori, allora Cristo è servo del peccato. Cioè, che cosa vuol dire qui? Vuol dire, se... Noi sta parlando di noi giudei che abbiamo ormai ricevuto Cristo, abbiamo capito che le nostre radici sono importanti, ma Gesù non è se non il virgulto che scaturisce da questa radice che sembrava una ridita. Ebbene, noi abbiamo scelto questo, abbiamo scelto Cristo e siamo diventati finalmente giustificati da Lui. Ora, se ritorniamo a rivivere e a fare ancora ciò che è prescritto dalla legge, riconosciamo di aver sbagliato strada, capite? Cioè, come dire, Cristo non basta, dovrei tornare a rimettere in pratica le nostre leggi, 365 precetti negativi e 248 positivi, dobbiamo metterle in pratica tutti, perché se no non basta. Allora dichiariamo Cristo servo del peccato, cioè imbroglione, cioè uno che ci ha detto che non sono le opere della legge, non sono le cose che facciamo noi che ci rendono giusti, ma siamo giustificati, siamo resi giusti da Dio, grazie, basta che apriamo le braccia, la riceviamo, e invece no, è la nostra conquista. Quindi Gesù cosa ha fatto? Diventa servo del peccato, quindi cioè causa del peccato. Perché causa del peccato? Perché io, credendo in Lui, mi sono allontanato da ciò che mi salvava, cioè la legge. Sto spiegando. Ecco, allora, ora questa protasi ipotetica, un periodo ipotetico con cui si apre il versetto, deve essere dunque intesa come una ipotesi irreale. Cioè dice, ma Cristo non può essere. In effetti Paolo va avanti e dice... Tra l'altro, usate bene, guardate bene, non dice servo usando la parola che di solito si usa doulos, servo si dice doulos, che vuol dire anche schiavo. In realtà lui usa la parola diaconos, cioè un Gesù che si mette, il diaconos è quello che serviva a tavola, quindi era una qualità di servo più elevato, il servo libero che comunque serve a tavola, mentre lo schiavo era quello che ti lavava i piedi. Ecco, è diverso, il doulos e il diaconos. Ora, quando Gesù diventa il diaconos amartias del peccato, è certo che vuol dire che Cioè, è uno che soggiace in maniera complice al peccato, ecco, in questo senso, capite? Non è diventare schiavo del peccato, vuol dire che è debole, infirmus, no? Oppure imbecillis, dicevano i latini, no? Se Gesù non è capace di vincere il peccato, allora imbecillis è debole, fragile, cioè è un servo, è un doulos, uno schiavo. Invece no, qui è un uomo libero che si rende servo, che serve a tavola, quindi mettersi a servizio a tavola del peccato vuol dire diventare complice, no? In qualche maniera, capite? C'è uno che tiene, chi è il responsabile del furto? Colui che ruba o colui che tiene il sacco? Tutte e due. Ecco, Gesù è colui che tiene il sacco, no? In qualche maniera diventa complice del peccato. E allora Paolo aggiunge, megenoito, non sia mai, che ciò non avvenga mai. E appunto, poi aggiunge, se infatti le cose che ho distrutto, queste di nuovo io riedifico, costituisco me stesso come trasgressore. E qui che cosa viene in mente? Viene in mente Geremia, no? Ecco, io ti mando per distruggere ed edificare. Ricordate che Gesù viene accusato di aver detto distruggerò questo tempio e ne ricostruirò uno nuovo. Ecco, e allora, qui in questo caso si dice, ma se Gesù è venuto, ricordate Paolo che dirà, ad abbattere i muri di separazione che c'erano tra ebrei e pagani, e adesso io li riedifico, e quindi io li ho abbattuti perché Gesù mi ha detto che tutto va abbattuto, ormai non esiste più né giudeo né greco, non esiste più né uomo né donna, né schiavo né libero, perché i muri sono saltati tutti. Ebbene, se io faccio retromarcia, comincio a ricostruire, dice, riconosco me stesso come trasgressore, vuol dire che ho sbagliato prima, cioè mi rimangio tutto quello che ho fatto. Ditemi se è chiaro o no, se sono stato abbastanza, il mio professore di francese, vi dirò poche cose ma ben confuse. Oppure quell'altro predicatore, quel parroco che dirà, che diceva nel quaresimale, dirò poche e insensate parole. Ecco, allora io rischio questo, perché Paolo, che sembra. E poi Paolo aggiunge, io infatti, per mezzo della legge, morii alla legge per vivere per Dio. Allora, che cosa vuol dire per mezzo della legge morii alla legge? Cioè, proprio perché io ho fatto esperienza di cos'è la legge, dice Paolo, ecco, quindi grazie a lei, grazie a questa legge, ho visto che comunque, per quanto io mi cimento, la legge non mi fa diventare santo. Quindi più mi mettevo, devo diventare santo, devo, più ero stressato, mi portava alla paranoia, ricordate cosa dicevano già i santi, no? La ascesi positiva porta alla depressione, alle fisse. L'ascesi positiva cos'è? Devo conquistare la santità, devo conquistare le virtù, no? Come se sono io che devo fare le cose, no? Quindi devo conquistare, accumulare i punti star e della Ferrero per raggiungere il tot giusto per avere un album con tutte le figurine, oppure della Liebig di una volta, ecco, in modo tale che poi mi verrà dato il servizio di piatti con anche con i cucchiaini da caffè, stile argento. No, tra falso argento, ma comunque va bene. No, non è questo. Questa cosa qui del correre a conquistare le virtù è qualcosa di destabilizzante, di psicologicamente frustrante. Allora Paolo dice, grazie alla legge mi sono accorto che non ce la faccio, ho toccato con mano la mia debolezza. Quindi quando io ho toccato con mano la mia debolezza, ho detto, Signore, mi affido a te, fai tu. È lì che comincia l'ascesi negativa, cioè quando io allargo le braccia e fa tutto lui, capite? L'ascesi positiva è il imparare a nuotare senza aver imparato a galleggiare. Tu non puoi puoi nuotare per un po', se sei bravissimo puoi andare avanti qualche ora, ma se non sai galleggiare ti viene un crampo, vai sotto. Cosa ti è servito imparare a nuotare se poi non galleggi e vai sotto? Allora, che cos'è invece l'ascesi negativa? Imparare a galleggiare nell'amore di Dio, lasciare che sia Lui a fare tutto. Quando Gesù dice a Marta Robben, attraverso di te farò grandi cose, rinnoverò la mia chiesa attraverso l'opera di molti laici, Marta scoppia in lacrime e dice, io così disgraziata in questo letto immobile, come farò? E Gesù le dice, non piangere, farò tutto io. Ecco, tutto lì. E Marta nel suo diario scriverà, l'oscone tutti se Dio che fai tu, quando si è piccolissimi Dio fa tutto. Ecco, è quello che diceva Paolo nel brano che abbiamo letto, la seconda Corinzi, nella messa di poco fa, no? Quando sono debole, allora sono forte. Cioè, non è che divento... Come si fa a essere forti se si è debole? Se sono debole, sono debole. Ma no, divento forte perché consegnando la mia debolezza a Dio fa tutto Lui. Lui mi prende sulle sue spalle e quindi posso camminare con passo di gigante. Perché è Lui che fa tutto, non sono io. Allora Paolo dice, io proprio per mezzo della legge, di anomu, nomo apezzanon, alla legge sono morto. Per vivere, per grazie a Dio. Cioè, c'è un zeso, teo zeso, cioè... Per vivere è un futuro, è un finale, è una frase finale. Per vivere per Dio, cioè grazie a Dio, è un teo, vuol dire un dativo di effetto, un dativo, non so come dirlo, di un grazie a, ecco. Non mi ricordo più tutte le cose sottili che mi hanno insegnato i miei professori. Comunque è un grazie a Dio, proprio... Non più grazie a me, non per i miei sforzi, non grazie alla mia bravura, grazie a me, grazie Signore, sono umile, me ne vanto, ecco. No? Ho poche virtù, ma l'umiltà non mi manca. Sono modesto e ne sono sicuro, capite? Allora queste qui sono esattamente questa l'ascesi positiva. Questo stringere, volli fortissimamente dell'Alfieri, no? Io concludevo sempre con una frase, non è molto bella, cioè brauco jung. Si fa per amore, non per volere. Cioè se puoi volere, ma ti stressi, ti distruggi, ti uccidi dentro. È la bellezza che ti deve attirare, non la forza di volontà, sennò diventiamo dei volontaristi spinti fino a prendere esaurimento nervoso poi, perché... perfezionismo ti distrugge, ti corrode dentro. Allora, ecco, per vivere grazie a Dio. E allora, qual è il segreto? Bellissimo. Con Cristo sono con crocifisso. Ha inventato un verbo, non dice, cioè il verbo è synestauromai, cioè il verbo stauro vuol dire essere crocifisso, poi c'è un syn, con Cristo, sono con crocifisso con Cristo, ecco, potremmo dire così. Cioè, che cosa vuol dire essere crocifisso con Cristo? Allora, dobbiamo stare molto attenti, perché il rischio è quello di intendere. Allora, Gesù Cristo è crocifisso e con Lui sono crocifissi due ladroni, no? Allora, questi sono crocifissi accanto a Cristo, con Cristo ma nel senso di accanto a Cristo. Qui invece c'è un syn che esprime una compartecipazione totale, potremmo dire così, cioè io sono crocifisso a Lui, quindi Lui è la mia croce, Lui di là e io di qui, cioè sono diventato tutt'uno con Lui. Cioè è lo stesso modo con cui Paolo dice sono in Cristo, vivo in Cristo, sono diventato tutt'uno con Lui. Quello che è espresso nel crocifisso che c'è sull'altare, no? Dove c'è questa unione profonda di unità, di divinità e di umanità. Io mi sono unito a Lui, ho scelto Lui, mi sono lasciato amare da Lui e Lui ha fatto della mia vita una vita divinizzata, nuova. Umanità e divinità sono insieme. Cioè, a che cosa sta alludendo Paolo? Sta alludendo al battesimo. Che cos'è il battesimo? Il verbo bapto, baptizzo, cosa vuol dire? Immergere. Sono immerso in Cristo, sono diventato tutt'uno con Lui. E quindi non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, cioè sono diventato, quindi il mio respiro è il respiro di Cristo, il mio amore è l'amore di Cristo, il mio sguardo è lo sguardo di Cristo, capite che è un'altra vita, è un altro modo di essere, quindi sono stato, sono concrocifisso con Cristo, vivo non più io, vive in me Cristo, ecco esattamente quello che vi dicevo. Zo dice de uketiego, cioè vivo non più io, in realtà c'è un de che dice in realtà non sono più io che vivo, e poi aggiunge di nuovo c'è il verbo in posizione nobile, in posizione primaria, ze vive e noi in me Cristo, cioè ormai sono tutt'uno con lui, siamo l'uno nell'altro, siamo diventati tutt'uno, sono immerso in Cristo, sono cristificato, sono divinizzato. E capite, qui è tutta la teologia della incorporazione a Cristo, diventare un'unica sostanza e un unico sangue con Lui, siamo totalmente in Lui. È il tema del corpo di Cristo inteso come unità profonda con Lui, per cui ogni mio desiderio non è se non il desiderio di Cristo, ogni mia aspirazione non è se non quello che pensa Lui. Sant'Ignazio arriverà a dire entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Ecco. Sono modi diversi di dire, ma arriviamo sempre lì. E allora ecco, ciò che ora vivo nella carne, nella fede lo vivo. È bello, proprio nel greco c'è zo en sarchi en pistei zo, cioè riprende, è un po' una specie di, come dire, chiasmo, esattamente un chiasmo, cioè riprende le due cose A, B e poi A, B, A, cosa riprende? A, B, B, A. E questa sottolineatura, il mio vivere è nella fede, cioè quello che vivo nella carne, cioè la carne vuol dire debolezza, non è corpo, non esprime, che so, la carne è la debolezza, la mia debolezza, cioè la mia storia, il mio peccato, la mia povertà, carne, i miei limiti, ciò che c'è in me di povero, ebbene tutto questo in realtà lo vivo nella fede. Quale fede? E aggiunge en pistei te, cioè quella stessa fede che, quella stessa fede del Figlio di Dio. Ancora una volta c'è un genitivo episegetico, ancora una volta un genitivo soggettivo, cioè quella fede che è il Figlio di Dio, è Lui la mia fede, è Lui la mia roccia. Se sono radicato sulla roccia, ormai sono cementato su questa roccia e sono diventato tutt'uno con la roccia, no? Capite? Non posso più separarmi, sono in Lui, non mi separo più da Lui. Colui che ha amato me e si è consegnato per me. Il verbo è proprio paradidomai, il verbo del consegnarsi, del donarsi totalmente, che è il morire per qualcuno, che è mi metto nelle tue mani. Ricordate, Sant'Ignazio lo esprimerà con l'ultima preghiera della quarta settimana degli esercizi spirituali, che è quella che noi preghiamo dopo compieta: prendi, Signore, l'intera mia libertà, cioè mi consegno totalmente a te, ricevi l'intelligenza, la memoria, tutta la volontà, quanto sono, tu me l'hai dato, tutto ti ridono, che tu ne disponga come vuoi, fa di me ciò che vuoi, dammi solo la tua grazia e sono ricco abbastanza, e un'altra cosa più ti domando. Ecco, questa consegna totale, tu mi hai dato l'esempio, io faccio come te, mi consegno totalmente a te, sono tuo, siamo diventato tutt'uno. Lui si è amato me, mi ha amato fino a consegnarsi per me. Altrove dirà ekenosen, cioè si svuotò, si annientò. E allora Paolo cosa fa? Conclusione, versetto 21, bellissimo. Non rendo vana la grazia di Dio, cioè non svuoto la grazia di Dio, il verbo ukazeto, ten karin, tu Teu. Anche qui io penso, ritengo, non ho fatto uno studio approfondito, ma penso che sia ancora un genitivo soggettivo, cioè non rendo vana, non voglio svuotare la grazia che è Dio. Cioè Dio è amore, Dio è grazia, è gratuità, è totalmente dono, ebbene io non voglio svuotarlo. Come faccio a svuotare questo? Quando ci metto del mio. Quando dico, caro mio, se non lo faccio io chi lo fa? E quel momento io lo svuoto per dire, Signore, puoi fare delle grazie a meno? Guarda, fai meno perché guarda, per fortuna ci sono io. Grazie Signore perché mi hai fatto, ricordate i due che salgono al Tempio, no? Grazie Signore perché almeno ci sono io che ti dico grazie per quel peccatore lì, hai visto che è disgraziato, meno male. Grazie Signore che vado in messa tutte le mattine perché se non ci fossero io poca gente ci sarebbe in chiesa, almeno sono uno dei pochi che sono lì. Qualche volta non lo diciamo ma sottilmente quando andiamo in chiesa ci troviamo pochi, noi diciamo, ah sì Signore, grazie, ci sono io, ecco, per fortuna, no? Capite, è lì il nostro rischio. Il non riconoscere, Paolo dice, non rendo vana, non annullo, non svuoto la grazia che è Dio, Dio è grazia. Se infatti attraverso la legge ancora c'è un attraverso la legge c'è un sottinteso, è venuta la giustizia, dice, se attraverso la legge la giustizia, cioè allora dice, allora Cristo per niente morì. Se la giustizia di Dio avviene, arriva solo quando io l'ho conquistata, Gesù Cristo ha perso il suo tempo. Signore, potevi anche non morire perché tanto, guarda, basto io. San Giovanni riprenderà questa cosa qui nella sua prima lettera, no? Quando dice, se tu non accogli la croce di Cristo e se tu non riconosci che sei peccatore, rendi inutile la sua croce. Cioè, se tu non riconosci che da solo non ce la fai, è come se dicessi, Signore, è vero, hai fatto una buona azione morendo per me, però guarda, potevi risparmiarti perché ce l'avevo fatta anche da solo. No? Capite? Sotto sotto ogni tanto noi abbiamo questa idea, no? Devo conquistarmi le mie virtù, le mie cose. Guarda, che tu devi solo aprire la porta per lasciare entrare l'amore. Se tu spalanchi la porta, fa tutto lui. Spesso il Signore ha un brutto vizio, entra dalla porta dalla porta del retro, no? Per cui tu credi di adesso sono io, poi in realtà vedi che lui è già il cucino, si è messo i fornelli e sta già cucinando, ecco, mentre tu in realtà lo aspetti dalla porta principale, oppure credi di guidare tu e poi ti accorgi che sta lui guidando l'automobile, vedi? Alla fine è già lì, si è già messo e ha già deciso dove andare, ecco, però devi almeno lasciare aperta l'auto, devi almeno dare la tua disponibilità. Ecco, è molto bello, mi sembra, questo secondo capitolo che abbiamo visto, no? Fine primo, secondo capitolo, e il terzo comincia in una maniera terribile. Oh, anoe toi galati, stupidi galati, cioè stupidi più, no, anoe toi non è proprio stupidi, ma vuol dire ingenui, stolti, ma stolto, cioè un po' una parola un po'... un po' vecchia, no? Stolto, che dice stolto? Sei un imbecille, cioè un poverino, sei uno che non capisce un tubo. Cioè questi galati che sono degli ingenui, sono dei contadini, che si sono lasciati infinocchiare tranquillamente, ecco, vedremo poi la prossima volta il seguito in che cosa Paolo dice che questi sono stati degli anoatoi, che è la stessa parola che Gesù dice ai due di Emmaus, i due che vanno a Emmaus, e che guardate bene perché sono anoetoi anche loro, perché lo sono, ma perché vanno a cercare il vincitore e non lo sconfitto. Cioè perché vanno a Emmaus i discepoli? Ma perché Emmaus è il luogo della vittoria. A Emmaus, leggete il primo libro dei Maccabei capitolo 5, trovate che lì Giuda Maccabeo ha vinto i greci, ha vinto le truppe di Antioco IV Epifane. e apposta cambia il nome di Emmaus e la chiama Nicopolis, le dà un nome, Emmaus è un nome ebraico, tac, viene chiamata Nicopolis, città della vittoria, e glielo dà in greco, per dire, quando i greci passano di qui, devono passare la testa. Allora si capisce, Gerusalemme è il luogo della sconfitta, un messia così, io non lo voglio, non voglio un Gesù sconfitto, e noi andiamo a Emmaus, perché lì a Emmaus finalmente si ricorda Nicopolis, la vittoria di Giuda Maccabeo. Gesù sulla strada li chiama Anoetoi, siete stolti, siete ingenui, guardate che il nostro Dio non è il Dio della vittoria, non è il Dio del successo, come vi dicevo ieri, il nome di Dio, non, tra i nomi di Dio non c'è il successo nella Bibbia, no. Il nostro Dio è sempre il Dio dell'apparente sconfitta, è il Dio che sembra destinato al flop, ma questa è la strada. Se il chicco di frumento non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Ecco, vogliamo davvero allora domandarci come siamo noi, ci sentiamo davvero uniti a Cristo, ci sentiamo forti in Cristo, siamo davvero crocifissi con Lui, quel che vivo io lo vivo in Lui, è Lui che vive in me, sento battere il suo cuore dentro il mio cuore, diceva Marta, noi magari non, senza arrivare lì, ma dire, ma ci sarà almeno un frammento che batte in me qualcosa, che cosa vuol dire che essere in Cristo per me? Quali sono i miei pensieri, quali sono i miei desideri, quali sono le cose che coltivo, quali sono le cose che rendono la mia vita veramente cristiana. Bene, qui penso che ne abbiamo per i prossimi 8 mesi.